Io comincerei, se siete d'accordo, anche perché il tema è abbastanza complesso, interessante e soprattutto difficile. Innanzitutto, buonasera a tutti. Concludiamo questa serie di attività di formazione questa sera con la presenza dell'avvocato Sgagliardic, che sostituisce il presidente De Paoli, che non ha potuto essere presente perché è impegnato in un altro intervento. Il tema è interessante non solo per gli avvocati, ma soprattutto per i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione, perché l'esecuzione dei contratti, la fisiologia e soprattutto la patologia è una tematica che è necessario affrontare e vedere da vicino, anche alla luce di questa importante normativa, complessa, ma soprattutto in continua evoluzione, che ha portato modifiche sia ai profili sostanziali e sia ai profili processuali. Il tema trattato questa sera dall'avvocato relatore è l'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero la fase di gara e la fase esecutiva, nonché poi le modalità di tutela dell'appaltatore e della stazione appaltante. Il decreto del Presidente della Repubblica, il 207 del 2010, ha introdotto nuovi istituti e nuovi adempimenti da parte delle stazioni appaltanti. E quindi tutta questa problematica che si pone di fronte a noi e che molte volte ci pone una serie di difficoltà interpretative, ma anche delle considerazioni interessanti, le poniamo questa sera al relatore per poter ascoltare gli elementi, soprattutto di carattere pratico e applicativo, che ci tornano utili a noi, che siamo all'interno della pubblica amministrazione, nel lavoro e anche agli avvocati nel lavoro di tutti i giorni. Io do subito la parola al relatore, augurando a tutti noi buon lavoro. Chiedo scusa se io verso le 6, 6 e 10 dovrò andare via, ma purtroppo devo ritornare a Roma con il Presidente, quindi dovrò abbandonare verso le 6, 6 e 10 questa interessante riunione. Porto anche il saluto dell'avvocato Volpe, che purtroppo è impegnato in un incontro fuori regione, in un impegno fuori regione, che avrebbe voluto essere presente per concludere questa serie di incontri interessanti ed importanti che, vista la presenza, siamo, mi pare, oltre 150 persone, quindi vuol dire che l'iniziativa ha portato successo, ecco, quindi è un'iniziativa che ha trovato il consenso da parte di tutti. E quindi è un'iniziativa che certamente credo dovrà essere continuata anche il prossimo anno. A lei la parola.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Siccome per la gran parte ci conosciamo, vediamo di impostare una relazione estremamente pratica, cercando di risolvere assieme anche tutta una serie di problemi pratici che, come vedrete, ci sono in relazione alla fase esecutiva e sono dovuti in parte alla nuova normativa e in parte probabilmente a sottovalutazioni che ci sono state nell'impostare un'esecuzione del contratto, in particolare di fornitura e servizio, che sia parametrato su quello di lavori. Tentando di fare una scaletta per dare un certo ordine, io mi sono preparato una serie di premesse, di cui una inevitabile, che è il rapporto tra la normativa statale e regionale. Innanzitutto, siccome molti di voi magari non sono addentro la materia, va ancor prima riepilogata la specifica normativa statale e regionale prima di averne visti i rapporti. Allora, io ho chiesto che venisse proiettato il decreto legislativo 163-2006 per dare un minimo di efficacia alla relazione, ma non tanto perché è importante il decreto, quanto il regolamento attuativo che ne dà il profile, che è il DPR 207-2010, che nonostante l'anno è però vigente da giugno 2011. ha una serie di disposizioni transitorie, ma comunque diciamo che da metà 2011, quindi da poco più di un anno, si applica a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, e la più importante novità che ha avuto è che per la prima volta forse nella storia dell'ordinamento, perché c'era qualche norma nella contabilità di Stato del 23-24, disciplinata la fase esecutiva del contratto di fornitura e servizio impostata su quella del contratto di opera lavoro. La premessa va diciamo completata con questo richiamo all'articolo 2 che ho puntato sul quarto comma, che per la prima volta si scrive nel decreto 163-2006 quel che prima era in giurisprudenza, e cioè che bisogna rispettare le disposizioni del codice civile laddove, quanto all'attività contrattuale, non ci sia qualche previsione nel 163-2006. In effetti questo è utile anche perché ci sono un sacco di integrazioni da fare, butto lì una a caso: la risoluzione per eccessiva onerosità non è trattata da nessuna parte, quindi è chiaro che andremo a vedere le norme del codice civile per impossibilità sopravvenuta uguale e tutta una serie di altre norme che man mano vedremo. Quindi questo richiamo è quanto mai opportuno. La normativa statale ha questi due blocchi, legge e regolamento. I due blocchi sono previsti dall'articolo 5, che ha eliminato il capitolato generale d'appalto. I due blocchi prevedono la trattazione unitaria di lavori, forniture e servizi. È impossibile una trattazione unitaria perché le materie sono la prima, quella dei lavori opere, frutto di una normativa del 1865 con regolamento attuativo del 1895 e 350, e poi tutta una storia che si è dipanata più o meno con varie normative, soprattutto a partire dagli anni 60. Però diciamo che per circa 100 anni c'era questa normativa monolitica. Sulle forniture e servizi, ovvio che si sono dovute nucleare delle parti specifiche, quindi nonostante il tentativo di unificare la materia con alcune parti comuni, va detto che sarebbe stato esattamente uguale se il legislatore avesse fatto e mantenuto una norma sui lavori e opere. Premetto che la distinzione tra i lavori e opere è comunitaria, perché se voi prendete il codice civile sull'appalto in realtà parla di opere, ma per la comunità europea il concetto di opere è superato, c'è un concetto più vasto di lavoro che comprende anche le manutenzioni e tutta una serie di attività che sono più estese rispetto all'opera. Comunque, si poteva tranquillamente mantenere una normativa specifica sui lavori e separare una normativa specifica sulle forniture e servizi. La scelta di unificare è stata da alcune parti comuni, ad esempio in materia di precontenzioso, in materia di contenzioso, e anche cercando in qualche maniera di dare degli istituti comuni nella fase esecutiva, oltre che nella fase di gara. Cioè, se vogliamo, l'elemento maggiormente unificante è proprio quello in qualche maniera della fase di gara. Però per la fase esecutiva, secondo me, si poteva andare tranquillamente anche con normative separate, ma la scelta è stata questa. L'articolo 5 del decreto 163 ha fatto una scelta nel senso di eliminare il capitolato generale d'appalto. Quindi resta un rimasuglio del vecchio capitolato generale d'appalto solo delle opere, cioè il DM, decreto ministeriale 145-2000, che è stato quasi integralmente abrogato, e non esiste allo stato attuale un capitolato generale unificato, perché sarà lo Stato che farà un suo capitolato generale di opere, meglio lavori, forniture e servizi, poi le altre stazioni appaltanti diverse dallo Stato se vorranno, si adegueranno, se no sono libere di adottare per la generalità dei propri contratti o per parte dei propri contratti i propri capitolati. In genere tutti sono fermi aspettando il capitolato statale, che, tanto per dare un'idea, per chi ha praticato la materia, in particolare dei lavori, sarà un po' uguale del vecchio DPR 1063 del 62, che era il vecchio capitolato in materia di lavori. Quindi dovete immaginare un capitolato del genere esteso alle forniture e servizi. Comunque, al momento attuale, abbiamo in materia di lavori anche il DM 145-2000, in materia di forniture e servizi non abbiamo un capitolato generale, ma ci sono le norme del decreto 163 e del DPR 207-2010. Se vogliamo, diciamo che le forniture e servizi hanno un qualcosa che sta scritto nella contabilità di Stato del 23-24, ma se voi andate a guardare, sono più che altro norme sui pagamenti e norme sulla, ovviamente per la fase di gara, ma pochissime norme sulla fase esecutiva. Passiamo, dopo aver nucleato questa normativa di base, a vedere invece la normativa regionale. Siccome il nostro statuto di regione statuto speciale prevede solo la materia dei lavori, ovviamente in materia di forniture e servizi non si è mai legiferato, l'unica normativa che era la legge regionale 12-2003, l'articolo 4, che prevedeva un qualcosa in materia di gara è stata recentemente abrogata l'altro anno e quindi attualmente non c'è proprio nulla sulle forniture e servizi. C'è tuttora la legge regionale 14 del 2002 sui lavori e ovviamente, essendo improntata sul vecchio modello nazionale della legge Merloni del 94, è una legge superata perché ha diciamo più che superata nell'impostazione, è stata superata dal enorme incalzare della normativa nazionale. Cioè la normativa nazionale, anche per effetto delle nuove direttive comunitarie, si è talmente voluta e talmente si evolverà che questi 10 anni sembrano un'eternità. Cioè i 10 anni valgono 30 rispetto al passato come vecchiaia, diciamo, di questa normativa. Attualmente, in più, questa nostra normativa regionale è stata prima quasi beneficiata da una sentenza inaspettata della Corte Costituzionale, che era 45-2010, che pareva averla rilanciata e aver permesso addirittura anche per la fase esecutiva di poter legiferare. Fermo restando che la legge regionale 14 ha comunque un regolamento attuativo e un capitolato generale che la rendono abbastanza completa già di per sé, ma poi faremo un approfondimento. Ma comunque, dopo questo primo barlume della sentenza della Corte Costituzionale 45-2010, tanto che voi potete leggere alcuni commenti su riviste con urli di dolore da parte di commentatori dello Stato che parlavano già in un commento abbastanza famoso di che avremmo avuto 6-7 normative tra regionali delle regioni a statuto speciale nazionali diverse, poi il tutto è stato un po' ridimensionato dal fatto che nessuna regione a statuto speciale in realtà è intervenuta dopo questa sentenza della Corte, e recentemente il nostro TAR, con una serie di sentenze, l'ultima delle quali è la 297 del 7 agosto del 2012, relatore sempre la dottoressa De Piero, che è intervenuta su tutti i casi in cui ci sono state delle contestazioni della normativa regionale, perché si è contestata l'applicazione della normativa regionale, ad esempio sull'anomalia delle offerte rispetto a quella statale, in tutti questi casi si è detto abbastanza chiaramente, e non ci sono state impugnazioni sul punto, che comunque per quanto riguarda la stipulazione e esecuzione dei contratti contenziosi, soprattutto questi profili che interessano oggi, le regioni a statuto speciale devono in ogni caso adeguare le proprie norme, ove siano differenti, a quelle statali nelle materie dove esiste competenza normativa primaria dello Stato, pena in ogni caso, in caso di inerzia, la sterilizzazione della normativa regionale, eccetera. Diciamo questo, che senza entrare adesso nel dettaglio di questo argomento, perché meriterebbe maggior approfondimento, diciamo che le regioni a statuto speciale, a leggere queste ultime sentenze del TAR, vi posso richiamare anche le 93 e 94 del 2012 che hanno interessato la provincia di Udine, un altro comune, a leggere queste sentenze effettivamente ci sarebbe una certa penalizzazione sicura della normativa regionale a favore di quella statale, in particolare nelle materie in cui la normativa statale avrebbe introdotto nuovi principi e laddove la comunità europea avesse introdotto nuovi principi e lo Stato li avesse recepiti, comunque la normativa regionale dovrebbe ritenersi superata. Va detto che nella fase esecutiva non è che nella normativa statale siano stati introdotti principi clamorosamente nuovi, però quando parleremo dopo dell'accordo bonario o di altri istituti vedremo che purtroppo la normativa regionale ha mantenuto significative differenze perché su certi istituti cardine non si è voluta. Quindi di base la normativa regionale in materia di soli lavori assomiglia molto a quella statale prevista dalla legge Merloni e dal vecchio regolamento della legge Merloni che era il DPR 554/99, però il modello che è superato, cioè per capirci il modello regionale e il modello Merloni, che è un modello del 94, poi modificato con altre norme, da ultimo modificato nel 98 e nel 2002, nel 2002 è uscita anche la nostra normativa regionale, quel modello prevede tre corpi normativi, legge, regolamento, capitolato, l'attuale modello ne prevede due e l'attuale modello prevede in questi due corpi normativi i lavori fornitura e servizi. Quindi diciamo che è proprio il modello che è superato di per sé. Nelle gare che si fanno attualmente vige molta confusione, soprattutto da parte di piccoli comuni, l'aspetto più frequente è vedere richiamati nei capitolati sia la normativa statale che regionale contemporaneamente. Quindi nella fase esecutiva si vedono spesso capitolati dove sta scritto, non so, per la consegna dei lavori che si fa come d'articolo tale del DPR 207 e poi cita anche il DPREG 165 del 2003, che sarebbe l'omologo regolamento statale, regionale, scusate, e magari citando norme diverse e che qualche volta non sono perfettamente coincidenti. Qualche volta la confusione aumenta perché, ad esempio, quando in materia di accordo bonario, che vedremo adesso fra un po' cos'è, si citano sia la normativa statale che regionale, si va addirittura in antitesi, perché ci sono norme che addirittura lì vanno in sovrapposizione. Comunque, il problema attuale credo che sia insuperabile perché c'è un'esigenza, diciamo così, politica di interesse generale di mantenere la nostra normativa regionale in qualche maniera vigente e le gare si continuano a fare richiamando la normativa regionale, ovviamente sempre sotto soglia comunitaria, però, ripeto, dovendo integrarla a quel punto con la normativa statale sia per le novità comunitarie sia per quanto riguarda i principi nazionali statali. Ovviamente si fa una fatica bestiale a voler utilizzare la normativa regionale, questo in dubbio. Cioè, per utilizzare la normativa statale è semplice perché il prodotto è pronto, per utilizzare la normativa regionale non si può utilizzare la sola norma regionale, ma bisogna integrarla e sostituirla con alcune norme statali, soprattutto che la parte più difficile è nella fase di gara. Nella fase esecutiva è più semplice. Ecco, però la fase di gara fa sì che la normativa regionale diventi man mano sempre più impraticabile. Naturalmente la Regione fa solo delle modifiche sporadiche, l'ultima l'ha fatta su una particolare procedura negoziata, anche per il timore poi di vedere impugnata davanti alla Corte Costituzionale le norme e quindi questo è un altro problema insuperabile. Comunque, diciamo che noi parleremo oggi prevalentemente della normativa statale, questo è il motivo del paragone con la regionale, perché solamente la statale è attualmente attualizzata a principi europei, quella regionale no, e anche perché è monca della parte delle forniture e servizi, che è un po' la parte di pregio che dobbiamo vedere oggi per la parte esecutiva. Perché chiunque di voi avesse avuto modo di seguire la parte esecutiva dei lavori opere, poteva farlo da sempre perché dal 1865 trovava la relativa normativa, l'altra invece una novità quasi assoluta. Questa era una prima premessa. La seconda premessa riguarda questo rapporto col codice civile, che è molto importante, che sfugge per lo più agli operatori, perché è ovvio che dovete pensare che nel piccolo comune della nostra regione l'operatore può essere il geometra o il perito, o l'ingegnere, o un qualcuno che faccia da responsabile del procedimento, e magari non c'è neanche nessuno che le assista, se non così a livello generalissimo, sotto un profilo amministrativo, e quindi andare a sindacare qual è questo rapporto col codice civile, come integrare una normativa già complessa, già molto corposa, con centinaia di articoli ancora col codice civile, diventa quasi impossibile. Questa è la realtà operativa di molti comuni. La complessità aumentata in fase di gara, ma non è oggetto di oggi, dal fatto che l'autorità di vigilanza emana continuamente, tra l'altro molto meno che in passato, varie determinazioni oppure fa pareri e delibere su vari argomenti, l'ultima determinazione di qualche giorno fa sui cosiddetti bandi tipo. Se voi andate, proviamo a chiudere, no, mi sa che ci dovrebbe funzionare. Ecco, l'ultima determina, se non sbaglio, è dell'8 ottobre ed è sui cosiddetti bandi tipo, che non hanno interferenza di per sé sulla fase esecutiva, però vi dà l'idea del tipo di preparazione che deve avere soprattutto il funzionario di un piccolo comune, mentre organizzazioni di comuni più grossi o come la regione, che hanno vari assessorati, magari possono permettersi di stare dietro a tutto questo, all'incalzare delle novità normative. Allora, per quanto riguarda il vero e proprio argomento di oggi, la fase esecutiva è sempre stata, come vi ho detto, propria della normativa dei lavori ed opere. E per quanto riguarda il codice civile, noi abbiamo gli articoli 1655 seguenti del codice civile che possono disciplinare la fase esecutiva di un'opera o di un servizio privato, e lì abbiamo un punto morto che è determinato dal fatto che nel appalto non è disciplinata la fornitura. Nel senso che mentre per la Comunità Europea anche una fornitura di un'utenza che può essere telefonico o altro, anche una somministrazione, quello che per noi è una somministrazione o una compravendita, mentre per la Comunità Europea è fornitura, nel nostro codice civile, se vogliamo parlare della fornitura, dovremmo andare a cercare delle norme sulla somministrazione, compravendita o altri istituti, perché a stretto rigore noi abbiamo nel codice civile l'opera e neanche il lavoro, è il servizio. Questo crea o può creare dei problemini poi in fase esecutiva, che però, come vedremo, possono essere superabili. Mentre il 163 del 2006 ha strutturato solamente la parte generale della fase esecutiva e ha delineato quindi caratteristiche quali il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il direttore operativo, e ha diviso una parte che tratta i soli lavori. Poi, una volta esaurita la parte dei lavori, ha solamente prefigurato un rinvio al regolamento dicendo: guarda che ci sarà una fase esecutiva anche nel futuro regolamento, e quando andiamo nel DPR 207 è andato a disciplinare nel regolamento in una parte, diciamo così, aspettate che lo recuperiamo, nel DPR 207 è stato diviso in varie parti, e in quella parte specifica che è relativa alle forniture e servizi, che è la quarta, vediamo un attimo, forse scorrendo l'indice, le parti si capisce meglio. Il nuovo regolamento è stato diviso in una parte prima, disposizioni comuni, in cui si parla, ad esempio, tra l'altro, del DURC o problematiche con l'autorità, eccetera. Si divise una parte seconda dove si parla solamente dei contratti pubblici relativi a lavori, tra l'altro c'è l'ovvia divisione tra settori ordinari e speciali, che ovvia per alcuni di voi, forse per altri no. I settori ordinari sono quelli che occupano, diciamo, il 90% dei lavori pubblici, forniture e servizi. I speciali riguardano settori energetici e trasporti e poste, quindi acqua, gas, energia elettrica, le poste sono state inserite più recentemente, i trasporti, anche i trasporti aerei, i trasporti su gomma, eccetera. Per questi ci sono delle norme più snelle, soprattutto nella fase di gara, e vi dico subito, ci sono grandi differenze nella fase esecutiva che non tocchiamo oggi, tanto per dirvi, una particolare azienda che sono imprese pubbliche, come potrebbero essere Acegas APS, per dire, o Acegas APS era, quel che sarà ora, loro addirittura nella fase esecutiva possono scansare queste norme, ad esempio vedere applicate solo norme sul collaudo. Quindi tutte le norme che noi vediamo oggi sulla fase esecutiva sono tipiche dei settori ordinari, che sarebbero gli enti tradizionali che operano nei settori non energetici o trasporti, poste, eccetera. Questa parte seconda che voi vedete non è altro che la trasposizione qua dentro del vecchio DPR 554/99 sui lavori, di un vecchio regolamento 34/2000 sulla qualificazione delle imprese e, iniziando dal responsabile del procedimento, che è il motore sin dalla programmazione, poi nella fase esecutiva è il fulcro centrale che porta avanti il lavoro pubblico, si inizia dalla fase progettuale, dalla qualificazione, contraente generale per i lavori delle grandi infrastrutture, sistemi di realizzazione dei lavori, il contratto e poi si inizia l'esecuzione dei lavori. Queste norme che voi vedete qua sono la trasposizione delle vecchie norme del 1865, poi via via rinnovate, ma in parte, ma il fulcro è quello vecchio. Una volta disciplinata la consegna e quant'altro, si disciplinano istituti come subappalto, lavoro in economia o cottimo, e c'è il fulcro che ci servirà per le forniture e servizi di quella che è la contabilizzazione, cioè la verifica di come avviene questo lavoro con le varie forme di contabilità, e poi l'articolo 190 su cui ci soffermeremo, che riguardano le riserve, cioè le domande che fa l'appaltatore, che prevedono un aumento del costo dell'opera, che naturalmente devono essere fondate e che verranno trattate in un certo modo. Poi segue la parte del collaudo. Siamo sempre nella parte seconda, una caratteristica del regolamento che ha nucleato una parte terza per i servizi di ingegneria e architettura, che sarebbero gli affidamenti esterni di incarichi, soprattutto con le progettazioni, direzione lavori e collaudo. È stata data una dignità, diciamo così, ai professionisti esterni che una volta erano mescolati nella parte seconda. E poi la grande novità è questa, che è stata nucleata la parte quarta, relativa ai contratti pubblici di forniture e servizi sempre nei settori ordinari, ma la novità non è tanto per aver introdotto alcune ulteriori norme per le gare, quanto per aver introdotto per la prima volta delle norme di dettaglio in materia di esecuzione del contratto. Diciamo tarandole più o meno sulle norme, sui lavori. Qualche volta la scelta è stata centrata, qualche volta meno, comunque queste sono le norme fondamentali. Quindi se voi cercate le norme sull'esecuzione del contratto, che sono la vera novità di questo DPR 207, sono quelle dal 297 e seguenti. Addirittura c'è una contabilità, è prevista un'eventuale consegna dei lavori, un collaudo che si chiama verifica di conformità, ci sono anche qua delle riserve delle imprese che non sono chiamate riserve ma sono chiamate contestazioni, ma nella sostanza sono uguali. Poi si passa ai settori speciali, con pochissimi articoli, 4 articoli, non di più, con richiami normativi. I contratti eseguiti all'estero sono una particolarità di cui adesso non vale la pena di parlarne, però norme transitorie. Se adesso andiamo un attimo a quella che è l'impostazione invece del 163/2006, lui prevede una fase, vediamo di andare anche qua nell'indice perché è il modo migliore per capire la struttura, poi andremo magari in norme di dettaglio, ma vale la pena capire come è fatto, soprattutto per chi meno pratica la materia. Al di là di disposizioni di base, addirittura sulle competenze Stato-Regioni, se guardate gli articoli 4 e 5, e il rapporto tra regolamento e capitolati con rinvio al DPR 207. Nella parte seconda si disciplina in sostanza la fase di gara nei settori ordinari e chi può partecipare alle gare, con norme di estremo dettaglio, poi i servizi di ingegneria e architettura, se vedete l'articolo 90 e seguenti, anche qua disciplinando le gare. Poi all'articolo 126 e seguenti, in particolare dal 130, iniziano delle norme generali sull'esecuzione che a noi serviranno e in particolare dal 130 in poi la direzione lavori, ma anche, ad esempio, gli articoli 135 e seguenti sulla risoluzione del contratto, ad esempio, che danno norme speciali rispetto al codice civile. Quindi vengono enucleate delle norme specifiche rispetto al codice civile. Nel prosieguo è importante che, dopo aver parlato dei settori speciali, alla fine del codice si introduce una parte ad hoc, la parte quarta, comune a lavori, forniture e servizi, che riguarda il contenzioso, e c'è un articolo specifico sulla transazione, sull'accordo bonario, definizione di riserve, arbitrato, eccetera. Dovete pensare che quando è stata fatta questa norma nel 2006, diciamo che l'arbitrato aveva ancora una certa qua rilevanza e si parla molto più dell'arbitrato che non del giudice ordinario. Vi ricordo di seguire la nuova normativa che ci sarà, il cosiddetto disegno di legge anticorruzione, perché c'è una stretta sugli arbitrati che viene preannunciata, cioè per deferire una controversia agli arbitri al posto di giudizio ordinario servirà un'autorizzazione motivata dell'amministrazione. Quindi ci sarà addirittura la necessità di un'autorizzazione preventiva per mettere già la clausola arbitrale negli atti di gara. Quindi c'è una stretta fortissima sull'arbitrato, verso il quale c'è un aperto sfavore. Vi ricordo poi di verificare l'articolo 2 della legge 27/2012, che ha introdotto il nuovo Tribunale delle Imprese, che abbiamo anche qua a Trieste, perché se voi leggete l'articolo 2 al comma 1, scoprite che c'è una competenza per materia delle sezioni specializzate che comprende anche i contratti pubblici di appalto, di lavori, servizi e forniture. Mi soffermo sul termine appalto, poi vedrete perché, perché vuol dire non ad esempio le concessioni e non ad esempio l'economia o cottimi, anche se questa ha poco rilevanza per un fatto di valore, ma sono escluse le concessioni, di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, e quindi, contrariamente a quel che c'era scritto su alcuni giornali che avevano dato le notizie sbagliate, non è vero che il Tribunale delle Imprese è competente rispetto al Tribunale ordinario fino a 200.000 euro per lavori, forniture e servizi, ma è competente. Oltre, il Tribunale ordinario è competente fino a 200.000 euro per forniture e servizi nei settori ordinari e speciali, o meglio, nei settori ordinari. Negli speciali la soglia è raddoppiata ed è 400.000. Quindi, ad esempio, l'azienda dei trasporti va dal Tribunale ordinario fino a 400.000 e non fino a 200.000 come va la Regione. Ma per i lavori sono 5 milioni di euro attualmente, che è l'attuale soglia comunitaria. Quindi questa è la differenza tra andare al Tribunale ordinario e andare al Tribunale delle Imprese. Ecco, questa è l'unica differenza che si è vista di recente, a partire, diciamo, da più o meno settembre, da quando è stata introdotta questa norma, che è importante perché bisognerà stare attenti anche nel mettere le relative clausole, restare generici e parlare magari di autorità giudiziaria ordinaria, poi sarà quella che sarà competente per il valore del contratto. Per quanto riguarda le concessioni, invece, evidentemente sono state sottratte a questo tribunale. Vi ricordo che un po' un totem che fa parte di questo sistema decreto 163-2006, DPR 207-2010 e la distinzione che è sacra per cui l'appalto, cioè per cui il lavoro, fornitura e servizio deve essere fatto solamente in tre modi, in appalto, in concessione o in economia a cotimo in amministrazione diretta. Uno non può farlo con altri sistemi, mentre con la legge del 1865 originaria c'erano anche altri sistemi, ora non più. Deve scegliere uno di questi sistemi, poi la concessione, la variante anche del project financing, o ci possono essere altre varianti, però i sistemi sono solamente questi e sono tassativi. E questo, uno di questi, è stato escluso al Tribunale delle Imprese. L'altro, quello in economia a cotimo, non ha senso perché è sempre inferiore a 200.000 euro, quindi di fatto non è stato previsto perché non doveva essere previsto per un fatto di valore. Ecco, data questa informazione, manca da dire sulla parte generale questo specifico profilo del contenzioso. Il contenzioso è importantissimo perché il legislatore del 2006 ha deciso di introdurre vari sistemi per cercare di deflazionare il contenzioso per evitare di andare subito in giudizio. Allora, nella fase di gara è stato aggiunto recentemente l'articolo 243 bis che l'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, che non è però una condizione di procedibilità. Cioè è stata strutturata come una lettera che deve essere inviata possibilmente richiamando le norme, ma ci sono lettere che ne hanno il contenuto senza richiamare l'articolo 243 bis. Questa lettera poi ha degli effetti anche per quanto riguarda le spese e la colpa, qualche volta viene inviata, qualche volta non viene inviata, ed è un invito alla stazione appaltante di intervenire in autotutela nella fase di gara perché si è proceduto o a un'esclusione o un'aggiudicazione che viene ritenuta in qualche maniera illegittima o errata per qualche motivo. La stazione appaltante, la lettera viene inviata al responsabile del procedimento che avvisa la stazione appaltante, quindi dovrebbe essere il dirigente, la quale stazione appaltante, qualche volta interessando anche l'organo deliberante, decide se intervenire o no in autotutela. Questo vale solo, tengo a precisarlo, per la fase di gara. Non è una lettera che deve essere mandata per la fase esecutiva. Per la fase esecutiva invece esiste uno strumento che vale e che è l'accordo bonario che vedete all'articolo 240, che anche questo non deve ingannare, perché vale solamente per quelle cause che devono essere fatte con riferimento alla contabilizzazione dei lavori e ora aggiungiamo delle forniture e servizi, vedremo come, perché la contabilizzazione della fornitura e servizi all'atto pratico porterà dei problemi, perché non è neanche prevista la contabilità. Vedremo dopo perché. C'è una norma del regolamento che dice che la contabilità deve esserci come se le inventa l'ente. Quindi non dice quali sono i documenti contabili come dei lavori, devono esserci quelli che l'ente ritiene. E questo porta già dei problemi perché la norma è già vigente da oltre un anno. L'accordo bonario è uno strumento preventivo di risoluzione dei conflitti solo per fatti contabilizzabili. Quindi quando l'opera per qualunque motivo da contabilizzare aumenta e vedremo dopo come funziona. Va però detto che ci sono un sacco di vertenze, io ho cercato di farmi un elenco così esemplificativo, che relativamente alle quali si può andare subito a giudizio nel corso del rapporto. Di solito si va a giudizio perché il rapporto è cessato. Ad esempio il classico caso è l'intervenuta risoluzione del contratto o ad opera addirittura dell'appaltatore, è un caso eccezionale ma di solito lo fa per mancata cooperazione della stazione appaltante, oppure perché la stazione appaltante risolve il contratto. Spesso le due risoluzioni si anche incrociano. E la risoluzione può avvenire per i casi che voi potete già intuire da codice civile, che sono in parte riprodotti come normativa speciale, o può avvenire anche per altri casi speciali, ad esempio per violazione di determinate norme o commissione di determinati reati previsti espressamente nel decreto 163-2006. Ad esempio, può esserci un conflitto per l'applicazione dei penali, Ad esempio, può esserci una causa anche per quanto riguarda l'applicazione o meno di aggiornamenti di prezzo, in particolare per le forniture e servizi. Cioè ci sono tutta una serie di controversie che, non attinendo a immediate contabilizzazioni che attengono al lavoro fornitura o servizio, ma a fattori estranei, possono portare a un immediato contenzioso. Diciamo che la scelta così prediletta dal legislatore è quella di rinviare il contenzioso dopo la collaudazione, che nella fornitura e servizio si chiama verificazione. Però in realtà è impossibile deferire tutte le controversie a dopo. E il legislatore ha inventato questo strumento dell'accordo bonario, più o meno introducendolo con la legge Merloni, quindi dopo il 94, 95, in particolare la messa a posto nel 98, perché è uno strumento che non è mai esistito in precedenza, ed ha allargato anche alle forniture e servizi. Tanto solo per introdurre il tema, l'accordo bonario, un procedimento che porta avanti il responsabile del procedimento, e scatta quando le domande dell'appaltatore, che sono chiamate riserve, tanto che voi vedete qua questo articolo 240 bis, definizione delle riserve, sono chiamate riserve qualche volta impropriamente, perché l'appaltatore spesso mette la domanda, non la quantifica, non la qualifica, non la dettaglia, e si riserva di farlo entro i successivi 15 giorni, però il nome tecnico della domanda dell'appaltatore di lavori, forniture e servizi pubblici è riserva. Una volta che queste riserve superano il 10% del valore del contratto, per due volte nel corso del rapporto, perché la norma parla di reiterazione per due volte, si può fare un accordo bonario che può portare a una chiusura della controversia con una determinata procedura. Per essere chiari, non è che seguire la procedura di accordo bonario scansa la Corte dei Conti e eventuali sindacati di dettaglio, perché è ovvio che l'importo che viene riconosciuto deve essere congruo, motivato, frutto di relazioni, eccetera. Quindi non è che seguire solo la procedura formalizzata metta riparo da nulla. La stessa cosa, c'è una procedura per la transazione in questa materia che è norma specifica rispetto alla transazione civilistica. Va detto che poi un'altra frequente ragione di contenzioso sono gli accertamenti tecnici che vengono fatti dall'appaltatore, soprattutto in esito a risoluzioni contrattuali, quando non è d'accordo su determinate valutazioni che fa nelle sue ricognizioni la stazione appaltante e quelli che sono gli operatori della stazione appaltante, allora chiede magari un accertamento tecnico preventivo, ed è abbastanza frequente l'utilizzo di questo strumento, però ripeto, in questo caso in genere il rapporto non prosegue, ma si è già arrestato. Andando adesso, una volta che ha fatto questo panorama a vedere nel dettaglio, direi questo, andando a vedere la normativa del DPR 207/2010 sull'esecuzione, di fatto noi andiamo a vedere anche la normativa sui lavori. Mi spiego perché. Il problema è questo. Siccome la normativa sulle forniture e servizi è stata accoppiata i lavori, andando a vedere le forniture e servizi nella fase esecutiva, di fatto andiamo a vedere i lavori. Così enucleiamo meglio fatto. Dunque, andando nella parte relativa a forniture e servizi esecuzione, e se andiamo in particolare al 300, adesso vedo che purtroppo non becca l'automatico. Allora, sono io che parlo troppo vicino. Andiamo avanti così. Ai, ai, ai. Non riusciamo a beccarlo. Allora, no, 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 ma è il caso che dobbiamo assolutamente beccare solo, ok. Mi sa che salta sempre sul file sbagliato. Questo fa giusto.
È l'informatica.
No, no, sono io, non è l'informatica. Allora. No, non c'è niente da fare. Spostando si sposta il file. Allora, guardate, facciamo prima, perché sennò qua perdiamo. Infatti, salta al 163. Allora, guardate, facciamo prima col cartaceo, perché dopo casomai lo mettiamo a posto. Allora, se volete segnarvi le norme di riferimento, perché così diventa più semplice, l'articolo 300, che è facile da ricordare, l'esecuzione del contratto e la contabilità delle forniture e servizi inizia con l'articolo 297, l'articolo 300 introduce una nuova figura che non è mai esistita nella fornitura dei servizi, che è il direttore dell'esecuzione del contratto. Fate conto che una sorta di direttore dei lavori, previsto per i lavori opere, trasportato nel contratto di fornitura dei servizi. Questa nuova figura di solito coincide con il responsabile del procedimento, che è il soggetto, che è il motore del procedimento nel lavoro fornitura e servizi. È però obbligatoriamente un soggetto diverso se le prestazioni sono di importo superiore a 500.000 euro. Ed è obbligatoriamente un soggetto diverso, altresì, questo è il secondo caso, per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi, eccetera. Pensate ad esempio all'informatica, o pensate a tutte le forniture o servizi ospedalieri. In questi casi, a prescindere dal valore, si deve nominare un direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile del procedimento. C'è poi un terzo caso, che è previsto dall'articolo 272 in precedenza, comma 5, che sarebbe il caso in cui è una scelta della stazione appaltante. Cioè, i casi sono tre in cui il direttore dell'esecuzione non coincide con il responsabile del procedimento: prestazioni particolarmente complesse tecnologicamente, superiore a 500.000 euro, scelta della stazione appaltante. Pensate un caso in cui un servizio anche modesto possa essere particolarmente significativo per l'immagine. Non so, pensate una pulizia della piazza da scorporare rispetto alla pulizia normale, che dia una certa immagine alla regione, al comune, che si affidi un servizio particolare anche di modesto valore e che si voglia attentamente controllare che l'immagine della città, ad esempio, non sia lesa dal fatto che la piazza sia sporca, e che quindi, scorporando dal normale appalto di pulizia, si dica a una persona che X volte al giorno deve andare a controllare se effettivamente qualcuno viene a pulire, non pulirò altro. Adesso ho fatto un esempio del posto, ma pensate sulle su forniture, servizi ospedalieri o particolarmente significativi, o di case di riposo, assistenza sociale, eccetera, quanto possano esserci casi dove un responsabile del procedimento non riesca a seguire magari un piccolo servizio di fornitura che però è cruciale magari per l'immagine della stazione appaltante. Il direttore dell'esecuzione del contratto quindi diventa un soggetto che nella realtà dei fatti coinciderà quasi sempre con il responsabile del procedimento, che dovrà seguire tutta quanta l'evoluzione della fornitura o servizio. Vi dico subito che il nostro legislatore ha pensato ai grandi enti nazionali, ha pensato alle ferrovie, ha pensato all'ANAS, ha pensato a controllare grandi commesse degli ospedali e ha ritenuto che la fase esecutiva era stata sempre trascurata e vuole una persona, che è il responsabile del procedimento trattino direttore dell'esecuzione o diverso, che risponda se c'è qualcosa che non va nella fase esecutiva. A questo gli enti non sono ancora abituati, tanto che, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, molti non si sono ancora attrezzati. Comunque non è un problema il direttore esecutivo in sé e per sé. Il problema grosso è più che altro che l'articolo 307, se volete segnarvi, prefigura una contabilità della fornitura e servizio, perché che ci debba essere un direttore dell'esecuzione della fornitura o servizio può essere anche abbastanza intuitivo, ma una contabilità è un qualcosa di sconvolgente per la realtà normale della fornitura e servizio, dove si pagava con buoni, ricevute e quant'altro. La norma dice testualmente: la contabilità è predisposta, quindi questo vuol dire che deve essere predisposta, ma diversamente dai lavori dove si elencano una decina di documenti contabili specifici, qua si dice secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Quindi la regione stabilirà nelle forniture e servizi, forse il singolo assessorato e ciascun assessorato, quali sono i documenti contabili. Poi vedremo di dare delle indicazioni pratiche su quali dovrebbero essere. E il contratto indica i termini e modalità di pagamento relative alle prestazioni contrattuali. La contabilità è fondamentale per un aspetto che, se voi scorrete l'intero DPR 207, il DPR 207 prevede che l'impresa esecutrice possa fare le cosiddette riserve, che vengono chiamate contestazioni. Se voi prendete sia il 163, dove però di questo non c'è cenno di dettaglio, perché è previsto solo in linea teorica, e prendete DPR 207, la parola riserva, domanda tipica dei lavori, viene sostituita dalla parola contestazione. Vi faccio un esempio: l'articolo 321, sul collaudo della fornitura e servizio, che si chiama verifica di conformità, si parla di una relazione riservata dove il soggetto che procede al controllo esprime il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore. Quindi si usa la parola contestazione. Il problema grosso di queste contestazioni è dato dal fatto che queste contestazioni sono anch'esse soggette al cosiddetto procedimento di accordo bonario e quindi bisogna in qualche maniera che le stazioni appaltanti creino un sistema similare a quello dei lavori e verificare se possibile creare con la contabilità delle decadenze similari a quelle dei lavori. Cioè, mentre per i lavori esiste una normativa di dettaglio che prevede che l'impresa debba iscrivere la propria riserva, non sul registro di contabilità, che è il principale atto contabile, ma addirittura anche in atti precedenti, come possono essere la consegna dei lavori, la sospensione, la ripresa, quindi nel primo documento contabile utile, poi lo debba riprodurre nel registro di contabilità, poi debba riprodurre la riserva ogni volta che sia un successivo stato di avanzamento, poi la debba riprodurre di nuovo nello stato finale dei lavori. E solo dopo aver fatto queste successive conferme, poi si prende posizione su questo, tutto questo marchingegno non è previsto nelle forniture e servizi. E quindi evidentemente il primo problema è se può essere riprodotto a livello contrattuale o di capitolato. Ma è evidente che se il legislatore non ha previsto una contabilità specifica per le forniture e servizi, ha lasciato alla stazione appaltante campo libero di regolamentare la materia, perché è chiaro che nel momento in cui dice che la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento, è chiaro che non c'è scampo, bisogna ricreare un sistema. Quindi si passa dal lavoro, dove è dettagliato tutto dal 1865, alla fornitura e servizio, dove bisogna inventare tutto dal giugno 2011. E questo è un dato di fatto. Se voi fate una statistica e fate così una serie di domande ai vari enti, quasi nessuno, per non dire nessuno, ha pensato di predisporre una contabilità, quasi nessuno si rende conto dell'importanza di predisporla. Ci sono poi dei particolari dipendenti dalla normativa regionale. Se voi richiamate la normativa regionale in materia di lavori, la riserva, con una norma che è stata introdotta dopo il 2002 con una modifica, è possibile farla anche con lettera raccomandata, che dopo deve essere riprodotta a cura del responsabile del procedimento. Analoga norma ovviamente non può essere estesa alle forniture e servizi perché non esiste una normativa regionale, ma ritengo che al momento attuale, siccome l'impresa ha il diritto di avere un accordo bonario, perché paradossalmente l'articolo 240 sull'accordo bonario, l'ultimo comma, dice che si fa anche per le forniture e servizi, è chiaro che per fare una procedura di accordo bonario dove si deve decidere sulle riserve superiori al 10%, è chiaro che lo dobbiamo leggere che c'è un diritto, ad esempio, di un'impresa di pulizia di scrivere contestazioni di qualsiasi genere che, se superano il 10% del valore di contratto, danno diritto all'impresa di avere un procedimento di accordo bonario per tentare di risolvere la controversia in via stragiudiziale nel corso del rapporto. È chiaro che se io non ho apprestato il documento contabile, ritengo che l'impresa abbia il diritto di formalizzare questa riserva con una raccomandata con ricevuta in ritorno, che è il minimo che possa fare non esistendo il documento contabile. Ma è chiaro anche che così facendo e non apprestando una contabilità, io non ho modo di far confermare, ad esempio, se non trovo poi l'accordo, o se le riserve non superano il 10%, non ho un documento dove farli confermare ogni successivo pagamento della riserva. Se non ho uno stato finale, un documento parametrabile della fornitura del servizio, non ho un documento finale dove farli confermare tutte queste contestazioni. Cioè, attraverso così questi miei spunti cerco di far capire che in linea teorica è molto facile strutturare un sistema di domande e riserve come quello dei lavori e trasportarlo sulle forniture e servizi. All'atto pratico è estremamente complicato, perché bisognerebbe allora creare una sorta di capitolato tipo e di documentazione di contabilità tipo da strutturare e da pensare molto approfonditamente, da strutturare come quella dei lavori, per creare un sistema anche di decadenze che sarebbe favorevole alla stazione appaltante, ma che non è facile da costruire, che dovrebbe per essere previsto a livello di capitolato speciale o generale dell'ente o speciale della singola gara più facilmente a livello di un capitolato magari generale interno, però sono profili estremamente complessi. Una volta che un'impresa, ammettiamo un'impresa di pulizia per fare un esempio molto semplice, ad esempio perché per qualsiasi motivo non è soddisfatta della contabilizzazione come viene avvenuto, come avviene, e qua già ci sarebbe da pensare come strutturare una sorta di registro di contabilità o similare per i servizi, perché forse per le forniture continuative è più semplice, per i servizi è già complesso, perché evidentemente andrebbe controllato attentamente il servizio, e poi creato un documento dove l'impresa dovrebbe iscrivere queste contestazioni. Qua apro anche una parentesi, la fortuna delle stazioni appaltanti è che le imprese di forniture e servizi non sono abituate al sistema. Cioè, mentre le imprese dei lavori dal 1865 sono abituate al sistema delle riserve, le imprese delle forniture e servizi si trovano anche loro davanti a un mondo nuovo. Io non ho mai sentito finora di un accordo bonario su forniture e servizi, anche se vi dico subito, esiste teoricamente dal 2007. Perché la norma dell'articolo 240 esiste dal 2006 nell'attuale strutturazione, quella sui lavori esiste già dal più o meno dal 96-98, però l'ultimo comma dove estende le forniture e servizi è entrato in vigore dall'estate del 2007. Dal 2007 al 2012 sono passati 12 anni, non si è visto un accordo bonario in tema di forniture e servizi, non se ne è sentito parlare. Quindi la fortuna delle stazioni appaltanti è che c'è una certa disabitudine di queste imprese ad operare con contabilità, ad operare con riserve, a avere la mentalità dell'accordo bonario e di questa sorta di precontenzioso in sede di appalto. Vi dirò anche di più, se voi poi avete la pazienza di andarvi a vedere l'articolo 240 e come funziona, farlo funzionare nelle forniture e servizi rispetto ai lavori è anche lì estremamente complesso, perché per i lavori viene nucleata una differenza tra lavori inferiori a 10 milioni di euro e lavori superiori a 10 milioni di euro. È chiaro che questa taratura per le forniture e servizi è un po' ingestibile, perché se 10 milioni sono il doppio della soglia comunitaria, dovremmo parametrarli a 400 mila euro, ad esempio, per le forniture e servizi dei settori ordinari e 800 per i settori speciali, ma di questo il legislatore non parla. Se i lavori superano i 10 milioni di euro, si costituisce una commissione che fa un arbitrato irrituale e può prendere addirittura su decisione della PA delle decisioni vincolanti, che di solito la PA non lo fa. Sotto questo valore c'è un responsabile del procedimento. Questo vuol dire che questo responsabile del procedimento della fornitura e servizio, che farà anche il direttore dell'esecuzione, tra le altre cose, farà anche queste procedure di accordo bonario che scattano d'ufficio, senza sollecito dell'impresa, quando la riserva, in questo caso contestazione, supera il 10%. Però mentre nel lavoro il direttore dei lavori praticamente sempre figura diversa dal responsabile del procedimento, nelle forniture e servizi per lo più coincideranno le due figure. E l'accordo bonario prevede che venga comunque recepita una relazione riservata di un direttore dei lavori, quindi lui dovrà farsi la relazione a se stesso praticamente. E siccome il collaudatore nella fornitura e servizi, che sarebbe il verificatore, coincide pure con questo responsabile del procedimento, direttore dei lavori, praticamente farà un po' tutto lui, allora un po' si svilisce lo spirito dell'accordo bonario che vede il coinvolgimento di più soggetti. Quindi io non vedo molto bene l'istituto dell'accordo bonario nato per i lavori trasportato nelle forniture e servizi. Ritengo questo, che il legislatore, quando ha fatto il 163-2006 e ha previsto questo, e poi ha strutturato il regolamento 207-2010, ha intanto buttato un sasso nello stagno e ha voluto dare un messaggio che bisogna regolamentare molto più a fondo la fase esecutiva, però poi i dettagli bisognerà curarli, perché sicuramente certi dettagli, in particolare nell'accordo bonario, non funzionano per quanto riguarda le forniture e servizi, o se funzionano, funzionano male. La stessa cosa per quanto riguarda la contabilità. Un elettroistituto che viene trattato in maniera specialistica all'articolo 239, sempre del decreto 163/2006, è la transazione. Anche qua non bisogna cadere in una trappola. Non è che se uno segue la procedura dell'articolo 239 esente da responsabilità per danno erariale da Corte dei Conti o altro. È una procedura obbligata che si innesta sulla transazione del Codice Civile, quindi viene richiamato il Codice Civile, quindi devono esserci reciproche concessioni. Quindi ciascuna parte, l'impresa, anche qua ipotizziamo per praticità l'impresa che abbia fatto una fornitura alla Regione, in qualsiasi caso in cui non ci può essere l'accordo bonario, quindi potrebbe essere che la contestazione dell'impresa non superi mai il 10%, neanche alla fine della fornitura. Oppure l'abbia già superata due volte e si sia esaurita l'accordo bonario. Poi toccheremo un attimo il tema dei lavori, anzi lo tocchiamo subito, perché se fosse un lavoro e se l'accordo bonario si fa con la normativa regionale, cioè la legge regionale 14/2002, in realtà non si prevedono solo due accordi bonari, ma se ne prevedono infiniti. Quindi, tra l'altro, in fase esecutiva, richiamando la sola normativa regionale, senza fare dei distinguo, la stazione appaltante ha oggi una disciplina peggiorativa. Cioè, mentre richiamando la normativa statale ha solo due accordi bonari possibili, invece richiamando la normativa regionale ne avrebbe potenzialmente tantissimi. Quindi l'intera struttura dell'accordo bonario è diversa. Ma ritornando all'ipotesi della nostra transazione fatta da, nel caso di una fornitura o servizi, quindi ipotizzando che si arrivi alla fine e che si voglia risolvere questo tema con una transazione, questa procedura è gestita dal dirigente che sente il responsabile del procedimento e secondo che l'importo oggetto della transazione superi o no i 100.000 euro, se supera viene coinvolta l'avvocatura dell'ente e chi non ha l'avvocatura, una nuova figura che bisogna individuare che è responsabile per il contenzioso, che sarebbe il dirigente più elevato in grado, che di solito nel comune coincide col segretario generale o con un altro dirigente anziano, ma comunque va individuato. Per chi invece ha un'avvocatura interna, bisogna acquisire il parere obbligatorio. Se l'importo è inferiore, invece decide il dirigente con l'ausilio del responsabile del procedimento. Ovviamente, nel merito del quantum, è ovvio che uno non va esente da danno erariale, cioè purtroppo ci sono stati casi di contestazioni da parte della Corte dei Conti che attengono accordi bonari o altro. La particolarità ancora dell'accordo bonario è che c'è una valutazione preventiva di ammissibilità, e qua tocco il tema perché nelle forniture e servizi, se non c'è ad esempio una contabilità, diventa quasi impossibile, della tempestività e della fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del 10%. Cioè il responsabile del procedimento dà una valutazione autonoma sia sulla tempestività delle riserve, e ovviamente sulla tempestività, se io non ho un documento contabile, se le riserve le devo scrivere immediatamente quando mi si presenta la ragione di spesa, posso farlo solo con lettera raccomandata. E sulla fondatezza per il raggiungimento ai fini del raggiungimento del 10%. Si tratta di una valutazione discrezionale. Naturalmente resta sempre impregiudicato un quesito, e cioè se la risposta negativa del responsabile del procedimento, che significhi non apertura dell'accordo bonario e quindi col vecchio regime non necessità di impugnazione immediata davanti al giudice ordinario, adesso vi spiego un po' cosa vuol dire, oppure se significhi già rigetto con una presa di responsabilità da parte del responsabile del procedimento. Vi dico subito che queste decisioni angustiano i responsabili del procedimento perché non hanno la competenza giuridica spesso per poter decidere se la riserva è tempestiva o no. E qualche volta stabilire se la riserva è tempestiva o non tempestiva presuppone anche delle valutazioni giuridiche, cioè se la riserva era giusto iscriverla nel secondo stato di avanzamento, nel terzo, o se una riserva cosiddetta continuativa che si può mettere anche alla fine, quindi sono decisioni giuridiche. Se lui ad esempio dicesse che non è tempestiva e poi in un giudizio il giudice dicesse invece che era tempestiva e per quello magari non si è aperto l'accordo bonario, teoricamente potrebbe andare incontro a delle responsabilità. Altro giudizio, non facile, è se le riserve sono o no gonfiate ai fini del raggiungimento del 10%, c'è una decisione imminente, credo, del nostro Tribunale che propende per la tesi che l'accordo bonario in questo caso non verrebbe nemmeno avviato e quindi col vecchio regime in cui era necessario fino a giugno 2011 che l'impresa facesse subito in corso di rapporto, dovesse adire il giudice ordinario, in questo caso non ci sarebbe la necessità di adire il giudice ordinario, ma lo potrebbe fare alla fine. Mi soffermo su questo aspetto processuale perché non so se qualcuno di voi ha avuto altri di questi casi, perché sotto un profilo pratico è molto importante, perché l'attuale regime, dopo giugno 2011, con l'abrogazione di alcune norme, in particolare in materia di lavori, del Regolamento Generale 145/2000, ha tolto l'obbligo alle imprese di fare causa in corso di lavoro e quindi oggi anche in corso di fornitura e servizio. Cioè, si è tornati al vecchio regime del 1865, per cui in queste controversie in materia di contabilizzazione si tende a risolverle alla fine dei lavori, dopo la collaudazione, per evitare che in corso di rapporto, sia di lavoro, fornitura o servizio, una stazione appaltante si trovi a gestire un contenzioso. Mentre invece fino a giugno 2011 il regime prevedeva il contenzioso immediato. Qua vi devo dire un'altra controindicazione dell'applicazione della normativa regionale, di cui spesso non si rendono però conto le stazioni appaltanti dopo giugno 2011. In materia di lavori, siccome la normativa regionale, che è del 2002, è tarata sul vecchio regime, prevede invece degli accordi bonari illimitati e la necessità di attivare immediatamente il contenzioso entro 60 giorni da quando viene rigettata la domanda di accordo bonario, con l'unica eccezione a questo punto, se si dovesse seguire l'indirizzo del nostro Tribunale, se non ci sono altre, magari altri diversi indirizzi in Regione, ma non credo, con l'unica eccezione in cui il responsabile del procedimento non aprisse l'accordo bonario perché ritenesse la riserva non tempestiva oppure gonfiata ai fini del raggiungimento del 10% del valore dell'appalto. Vi do ogni tanto questi flash per farvi capire che la legge regionale va usata con cautela, perché può essere usata togliendo queste parti, ad esempio inserendo quanto all'accordo bonario e quanto alle controversie riferimenti alla normativa statale, perché se no si rischia di fare un trattamento peggiorativo. Ovviamente queste norme non possono essere trasportate alle norme regionali sulle forniture e servizi, anche perché non c'è la competenza legislativa, ma comunque quel che interessa è l'indirizzo del legislatore di spostare tutte queste controversie alla fine del lavoro, dopo il collaudo, dopo che i collaudatori si sono espressi con una relazione riservata. Secondo me il regime è più corretto, perché obbligare un'impresa di lavori, forniture e servizi di fare causa in corso di rapporto significa acuire quelli che possono essere i rapporti tra le parti e anche inibiscono il raggiungimento di certi accordi che possono essere raggiunti con più serenità se lavoro, fornitura e servizio poi ultimato con reciproca soddisfazione. Quindi dopo, alla fine della fornitura, lavoro, servizio, è più facile magari trovare una composizione e casomai dopo gestire una controversia. Devo dire anche che nel 2011 è uscita una normativa che non è mai esistita prima nel nostro ordinamento, ma che è dovuta al periodo di crisi, che limita l'importo massimo comunque delle riserve al 20%. Questa normativa fa sì che si vuole evitare che le imprese carichino di troppe riserve, in particolare i lavori. Spesso le riserve sono stato un modo per creare artificiosamente dei guadagni superiori a vantaggio delle imprese e vi dico subito, il meccanismo spesso prevedeva un marchingegno aggiuntivo che era quello della clausola arbitrale che per un periodo era obbligatoria. Cioè per un periodo nel nostro ordinamento, in particolare negli anni 70-80, la regola generale era che se uno non scriveva niente nel capitolato, e questo era pressoché incredibile, ma era così nella materia dei lavori, c'era automaticamente la competenza arbitrale. Questo ha significato il proliferare degli arbitrati. Chi di voi ha la rivista, l'archivio giuridico delle opere pubbliche, quella rossa, sono state fatte delle statistiche, le percentuali a sfavore della PA sono pazzesche, rasentano il 90% se non di più, perché l'arbitrato è sempre stato un istituto che è stato sfavorevole alle stazioni appaltanti, favorevole alle imprese. Questo è il motivo per cui anche quest'ultima normativa anticorruzione lo vuole relegare un po' in un angolo. Vi dico subito che c'è stato anche un periodo in cui si pensava che ci fosse una competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese, poi non hanno messo questa norma, ma si è data una competenza soprassoglia al Tribunale delle Imprese, si è mantenuta la competenza arbitrale, che per esempio c'è ancora soprattutto in certe concessioni. Vi devo dire che negli appalti è praticamente sparita. Cioè le procedure arbitrali negli appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare di lavori, sono praticamente cessate, sparite. Chiariti questi aspetti sulla contabilizzazione, vi volevo solo richiamare ancora un profilo, cioè il collaudo della fornitura o servizio, che non è altro che la verifica della bontà della fornitura e servizio stesso. Anche questa è stata una scelta del legislatore, cioè il legislatore ha deciso che in ogni caso andava fatta una verifica di conformità o ad opera dello stesso responsabile del procedimento, che è anche direttore dell'esecuzione, o da un soggetto nominato ad hoc. È chiaro che per un appalto di servizi tipo mensa andranno fatte delle verifiche di conformità in corso di servizio o anche nel caso della pulizia, e tutto questo è previsto. Di questo andranno redatti dei documenti ed è chiara la volontà di responsabilizzare delle persone per la corretta gestione e anche verificazione in corso d'opera di come viene tenuta di come viene tenuto il servizio e la fornitura, con relativa corresponsabilizzazione. Quindi è facile che non subito, ma tra qualche anno, ad esempio, molti giudizi della Corte dei Conti si sposteranno dai lavori a queste fasi esecutive delle forniture e servizi, magari per mancata organizzazione addirittura della stessa struttura che adesso stiamo delineando o per mancata attuazione di certe verifiche. Immaginate che vengano, non so, scoperti dei gravi deficit nel corso dell'esecuzione o altro, che non venga prestata nessuna contabilità o non venga organizzato nessuno strumento per questo tipo di verifiche, ci potrebbero essere chiaramente dei problemi. Questo è poco ma sicuro. Ora, adesso spostandoci sull'altro tema, che non è quello delle controversie derivanti dalla contabilizzazione del lavoro, fornitura o servizio, ma di controversie generali che attengono al mal funzionamento di questo rapporto con l'appaltatore, diverse dalla stretta contabilizzazione. Prima vi ho detto che la gran parte di queste controversie attiene principalmente al fatto che io debba risolvere il contratto. La risoluzione del contratto è un elemento di grande contrasto con l'appaltatore. Un altro elemento di contrasto può essere il recesso. Vi dico subito che il recesso ha delle norme particolari nei lavori, non nelle forniture e servizi, cioè il legislatore ha anche qua fatto delle scelte che sono delle scelte così di fondo e ha ritenuto, quando parla della fase esecutiva, di applicare in particolare l'articolo 297 del DPR 207 del 2010, ve lo richiamo perché per la fase esecutiva è un articolo cruciale, scrive: si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice nella parte in cui trattano i lavori alle forniture e dai servizi. Allora, adesso, sperando che riusciamo a recuperare questi articoli, non sono qua, quindi evidentemente sono qua. L'articolo, quel che colpisce subito, è che l'articolo 130, qua purtroppo, desaparecido, allora, l'articolo 134 che riguarda il recesso non è richiamato nelle forniture e servizi. Cioè, quel che colpisce è che il nostro legislatore ha introdotto negli articoli da 135 e 140 una disciplina specialistica per la risoluzione copiando quella dei lavori e andando a dire parole testuali: guarda che tu devi intendere richiamata nella fornitura e servizio la norma sui lavori. Ad esempio, se si parla di direttore dei lavori, tu devi leggere direttore dell'esecuzione della fornitura e servizi. Quindi il legislatore, per quanto riguarda il recesso unilaterale, ha ritenuto che nel recesso unilaterale dei lavori si applichi una norma automatica per cui in qualunque tempo la PA può recedere da un contratto pagando il 10% di quello che è il valore di contratto con i materiali utili esistenti in cantiere, mentre per la fornitura e servizio, non avendo ritenuto di mutuare la norma, si applica il codice civile per il richiamo che c'è nell'articolo 2 del decreto 163/2006 e quindi lì non c'è il 10%, ma si va a vedere qual è l'effettivo pregiudizio subito. E quindi potrebbe essere di più, ma più spesso anche di meno. Questa è una scelta legislativa per cui il legislatore delle forniture e servizi va a pescare, secondo quel che ritiene utile, la singola norma dei lavori e la va ad applicare. Nel caso di specie, invece, richiamando gli articoli da 135 a 140, ha esattamente richiamato per le forniture e servizi le norme speciali di risoluzione sui lavori. Naturalmente, però, noi dobbiamo innestare le norme del codice civile, perché il legislatore, a questo punto, per i lavori, forniture e servizi, ha congegnato la risoluzione del contratto in maniera molto diversa da quello che è l'appalto privato. Perché ha detto: c'è innanzitutto un tipo di risoluzione se l'appaltatore viene condannato in corso di rapporto per una serie di reati particolarmente gravi. L'elenco di questi reati verrà implementato dalla nuova legge anticorruzione. Cioè, la nuova legge anticorruzione che voi dovrete seguire in questi giorni implementerà l'articolo 135. Quindi, nel caso in cui venga commesso uno di questi reati, il responsabile del procedimento deve fare una relazione e deve essere proposta la risoluzione contrattuale. Poi, negli articoli da 136 a 140, viene trattata in maniera specialistica rispetto al codice civile la classica risoluzione per inadempimento, dando delle regole speciali. In che senso? Che si vuole che l'appaltatore di lavori, forniture e servizi abbia, se possibile, la possibilità di recuperare un ritardo. La norma è congegnata evidentemente per la costruzione dell'opera. Se ha la possibilità di recuperare in qualche maniera il ritardo, si appresta un determinato meccanismo. Se si ritiene che c'è un grave inadempimento e non c'è più un ritardo recuperabile, si congegna un meccanismo di risoluzione che prevede che ci sia un rapporto tra direttore dei lavori e quindi direttore dell'esecuzione della fornitura e servizio e responsabile del procedimento, ammesso che siano distinti, perché nella fornitura e servizio c'è questo problema, per fare una contestazione all'appaltatore alla quale deve rispondere entro 15 giorni e, a prescindere dalla risposta, comunque può essere disposta poi la risoluzione. Spesso nel corso di questi 15 giorni può addirittura scattare una risoluzione da parte dell'appaltatore che attribuisce la colpa alla stazione appaltante. Non è che ha ragione chi fa la risoluzione per primo, poi si andrà a vedere nel bilanciamento degli interessi dove stanno le ragioni nel corso del giudizio civile che verrà instaurato. E poi negli articoli seguenti al 136 si disciplinano le modalità per fare tutte le verifiche per far subentrare un altro soggetto a contratti in corso, anche prevedendosi uno scorrimento in graduatoria in questo caso. Naturalmente, e questo sfugge spesso proprio agli operatori dei piccoli comuni, ad esempio, naturalmente il decreto 163/2006 delinea le norme speciali e nel rinviare nel codice civile non delinea le altre norme sulla risoluzione. Quindi restano intatte le norme del codice civile da applicare esattamente come previsto dal codice civile sulla risoluzione per eccessiva onerosità o per impossibilità sopravvenuta oppure per altre cause previste sempre dal codice civile. Quindi una risoluzione abbastanza di moda in questi tempi, in particolare anche per certi particolari tipi di appalti di servizi che non sono diventati remunerativi con la crisi che c'è negli ultimi anni, è quella per eccessiva onerosità per cause impreviste ed imprevedibili sopravvenute, dove si opera esattamente come da codice civile, e cioè la parte deve dire che risolve il contratto e la parte verso la quale il contratto è risolto può offrirsi di recuperare condizioni di equità. È chiaro che in questo caso l'ente appaltante ha un grossissimo problema a non incorrere in un presunto danno erariale andando a recuperare le condizioni di equità, spesso andando a stravolgere anche le condizioni di gara. Quindi quando si verifichino effettivamente queste situazioni eccezionali, impreviste, imprevedibili al momento della gara, è veramente un problema. Però ci sono stati dei casi recenti in cui un istituto che si pensava inapplicabile si è applicato. A tal punto il legislatore pubblico ha pensato che inapplicabile che non l'ha minimamente trattato in nessuna delle due norme principali che vediamo oggi. Quello per impossibilità sopravvenuta è un po' un caso così da scuola, potrebbe essere che io abbia vinto la gara per fare non so, una manutenzione di un ponte che è crollato a causa di un evento atmosferico, cose del genere, ma quindi però anche lì si applicherebbe comunque il codice civile. Naturalmente poi c'è un elenco, io mi porto dietro sempre un elenco di almeno una quindicina di casi di risoluzioni poi che sono tipiche specialistiche di lavori, forniture e servizi che sono sparse, cioè la complessità della normativa fa sì che il legislatore, oltre a prevedere in questi articoli da 136 a 140 la classica risoluzione per inadempimento, preveda poi delle specifiche risoluzioni trattando singoli istituti. Faccio un esempio, una ipotesi di risoluzione, quella del subappalto non autorizzato, che addirittura è prevista in una legge dell'82, un'altra è prevista nel decreto 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri, e una risoluzione nel caso in cui l'appaltatore non rispetti le norme in materia di sicurezza, un'altra in materia di concessione in tema di project financing, un'altra nell'appalto integrato, un'altra ancora in materia di varianti, altra ancora in materia antimafia. Classico caso è l'informativa antimafia che si chiede in prefettura, che arriva magari dopo mesi di indagini, io intanto ho il contratto, sto facendo l'esecuzione, improvvisamente arriva l'informativa che io controllo magari abusivamente società o soggetti vari, arriva l'informativa negativa. In questo caso bisogna valutare, che tra l'altro è una facoltà, se risolvere o meno il contratto. Quindi ci sono tantissime ipotesi di risoluzioni specifiche disseminate qua e là. Quindi vedete che in particolare le ipotesi in cui in fase esecutiva ci può essere un contenzioso, non tanto a lavori in corso, ma perché il lavoro con un soggetto è finito, o la fornitura o servizio, e poi continuerà con un altro, ma manterrò il contenzioso col precedente appaltatore, sono in realtà numerosissime. Devo dire la verità, nella pratica applicativa, nella nostra regione, di queste ipotesi non ce n'è moltissime, perché non c'è una grande abitudine al contenzioso nella fase esecutiva e la maggioranza del contenzioso è concentrata sulle riserve. O era forse concentrata sulle riserve, ma adesso che c'è il limite del 20% e soprattutto c'è abbastanza crisi economica, e se addirittura ci sarà un tentativo di scrematura delle imprese con queste white list di cui si parla, che però sarà solo una scrematura di tipo antimafia, non di qualità, cioè se dovesse prima o dopo arrivare una specie di scrematura di livelli di qualità delle imprese che fanno appalti pubblici, penso che il contenzioso diminuirebbe ancora di più rispetto a quello che c'è ora, perché se dovessimo fare, penso, delle statistiche, nella fase esecutiva, anche nel nostro tribunale, non ci sono molti contenziosi, ci sono parecchi accertamenti tecnici preventivi, soprattutto su appalti privati, ma su appalti pubblici sono rari, anche perché poi al momento di contabilizzare cosa c'è in cantiere o altro, di solito ci si trova abbastanza d'accordo e non è necessario fare un accertamento tecnico preventivo. Forse sono più diffuse in altre parti d'Italia dove anche le poste in gioco sono più alte. Volevo poi, sì, arrivederci. Volevo poi ricordarvi che naturalmente anche per la fase esecutiva voi dovreste seguire quel che dice l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Faccio un esempio. In materia di accordo bonario, voi dovreste andare sul sito dell'autorità, scaricarvi addirittura i modelli, perché ci sono i modelli, e verificare se quei modelli dei lavori sono utilizzabili per le forniture e servizi e personalizzarli. Cioè, l'aspetto più tragico, trovo adesso, per chi di voi si occupa di forniture e servizi, e che deve fermarsi un attimo a pensare, riorganizzare la struttura, sia come contabilità che come aspetti organizzativi, e fare determinati moduli, contabilità e altro, mettendosi in contatto con qualcuno che fa lavori. Perché per chi fa lavori, questo è l'ABC. Per chi fa forniture e servizi può essere nulla, perché non è mai esistito. Per non trovarsi completamente sprovveduto e improvvisare, credo che convenga che voi vi mettiate vicino a qualcuno che fa forniture e servizi per verificare come e quali istituti mutuare e come che parti di contabilità mutuare. Siccome prima vi ho detto che vi avrei dato un'indicazione pratica, ad esempio, bisogna per forza avere uno strumento contabile dove l'impresa sia costretta in qualche maniera a iscrivere questa benedetta domanda o contestazione per non risultare intempestiva. Perché se no la decadenza voi di fatto non la riuscite ad attivare. Ci deve essere poi un documento dove questo deve essere confermato a ogni pagamento, o ci deve essere un documento dove il tutto va confermato alla fine della fornitura o servizio. Quindi in qualche maniera conviene che prima possibile vi organizziate, cioè proprio non vi conviene restare inerti. Ecco, questo è il punto base. Poi per finire, poi lascio a voi se avete delle domande, perché immagino che ci saranno su aspetti esecutivi, soprattutto per chi di voi fa fornitura o servizi, volevo dire solo due cose ancora su quello che può essere il contenzioso di tipo arbitrale. Sul contenzioso arbitrale non dovete seguire solamente il codice di procedura civile, ma anche qua, alla fine del decreto 163-2006, agli articoli 240 e seguenti, il 240 e l'accordo bonario, dal 240 bis 241 in poi, si delinea questo contenzioso arbitrale, perché ci sono delle norme speciali sulla nomina del presidente, se non siete d'accordo, sulla nomina dell'eventuale CTU, sul ruolo dell'autorità di vigilanza, sul contributo che va pagato all'autorità di vigilanza e sul modo con cui si deposita il lodo. Quindi ci sono moltissime norme specialistiche che riguardano l'arbitrato, ammesso che lo facciate in questa materia. Non credo che, ripeto, sotto un profilo pratico avrete bisogno di questo, è oggi sufficiente nel capitolato e nel regolamento di gara anche non citare nulla, per cui si va in automatico all'autorità giudiziaria ordinaria. Di solito, sempre, per non perdere un colpo, si dice che tutte le controversie verranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trieste, quello che è, o della città, della regione, dove c'è il tribunale, indifferente, e di solito si aggiunge anche con espressa esclusione di ogni giudizio arbitrale. Ecco, questo per evitare qualsiasi tipo di questione, perché siccome oscillante questo strumento dell'arbitrato, di cui a momenti si vagheggia l'abrogazione, poi c'è la stretta attuale, ad esempio il titolo di questo articolo dell'altro giorno è subito la stretta sugli arbitrati, poi dopo un po', secondo magari i vari governi, si torna magari a reintrodurre in qualche maniera magari capziosa l'arbitrato, è preferibile comunque mettere sempre questa clausola specifica. Allora, io chiuderei qua anche per non allungare troppo e mi sono astenuto, ripeto, dal entrare troppo negli aspetti della normativa regionale. Finisco solo ricordandovi ancora una volta questo. Attenzione coi lavori alla normativa regionale anche nella fase esecutiva, perché nella fase di gara non è un problema perché si salta a pie pari, perché ormai la normativa regionale nella fase di gara è spiazzata quasi completamente, ma nella fase esecutiva nessuno si sogna di modificare un capitolato. Non conviene alla stazione appaltante seguire tutte le normative regionali, conviene andare a applicare alcune normative statali. È ovvio che nel dubbio, purtroppo, anche se siamo regione a statuto speciale, la maggioranza ormai privilegiano la normativa statale. Nelle forniture e servizi c'è la normativa statale per forza e quindi dovrete per forza applicare quella. Ecco, adesso vediamo se sia magari degli operatori, diciamo avvocati, sia da parte degli operatori che trattano magari la materia delle gare dell'esecuzione, c'è qualche domanda operativa oppure magari qualche esperienza, ad esempio in tema di accordo bonario, transazione o altro, che abbia portato a qualche problematica. Non so, ad esempio, ecco, prego, magari... Sì. Allora, bisogna vedere come contratto per contratto sono strutturati i pagamenti della fornitura e servizio, no? E se sono strutturati, perché bisogna, ad esempio, se un servizio di solito c'è il pagamento, mettiamo mensile o non so, bimensile o quello che è. All'atto del pagamento bisognerebbe non limitarsi come si è fatto ora a emettere un titolo di spesa, ma bisognerebbe creare una sorta di registro dove contabilizzare queste prestazioni. Estremizzo, nel caso delle donne delle pulizie è chiaro che ci sono dei fogli in cui si controllano le presenze. Questi fogli dovrebbero costituire la prova che la prestazione è stata fatta. Questi sarebbero quello che nei lavori sono i libretti delle misure, cioè quelle che sono le misure delle lavorazioni, quindi bisognerebbe che vengano conservati in una maniera magari più appropriata di quello che si fa ora. è quasi impossibile apprestare una sorta di registro di contabilità come nei lavori dove ci sono tutti i dati relativi a quel pezzo di lavoro o opera che si è fatto, ma bisognerebbe perlomeno dire in un registro diverso dal puro, dalla pura pezza contabile, dal puro dato contabile, cosa si è fatto, come si è fatto, in maniera tale che sia scritto in capitolato che in relazione a quel determinato periodo di tempo deve essere iscritta la riserva, ad esempio perché in quel periodo di tempo è stata aumentata la metratura in metri quadrati della pulizia e questo ad esempio poteva non essere previsto in contratto o è previsto in contratto ma la ditta è stata pagata in maniera difforme da quanto previsto in contratto e allora deve esprimere la riserva all'atto di quel pagamento che è inferiore a quello che l'impresa si aspetta. Se l'impresa non iscrive subito la propria contestazione in quel momento ma l'iscrive la volta dopo è decaduta. In mancanza di questo congegno, in teoria, questo sistema si potrebbe protrarre nel corso del tempo. Secondo me, purtroppo, il legislatore dove ha sbagliato? Per questo dico che dovrà andare con assestamenti. È facile partire da un lavoro dove la contabilità di qualunque opera o lavoro, anche se una manutenzione omogenea, a parte che anche nei lavori la contabilità è estremamente diversa, ad esempio per manutenzioni rispetto a opere che fisicamente si costruiscono. Ma nelle forniture e servizi, intanto la fornitura è completamente diversa dal servizio, perché se una fotocopiatrice che viene portata in un colpo c'è poco da fare contabilità. Se viene però portata carta o altre prestazioni a varie consegne, là può essere fatta o deve essere fatta una contabilità. Quindi se poi io porto a consegne progressive determinati beni e io appresto una contabilità, è evidente che io dovrò iscrivere la contestazione nel momento esatto in cui io dovevo essere pagato in più e non sono stato pagato, magari nonostante abbia consegnato beni in più rispetto a quanto previsto o sono stato pagato in maniera difforme da contratto. Se no, anche in quel caso non potrò far valere la decadenza, cioè il legislatore delle forniture e servizi ha previsto in generale, ripeto, che la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Quindi intanto bisogna andare a vedere su un comune, su un ente locale, quindi andremo a vedere i 267-2000, andremo a vedere quelle che sono le norme sulla regione o sulla ASL, eccetera. Poi andrà a tarare sulla propria organizzazione diversi, secondo me, modalità contabili secondo i diversi fornitori e servizi. Cioè sarà impossibile avere una sorta di registro di contabilità per le forniture e servizi uguale per tutte le forniture e servizi come è per tutti i lavori. Cioè il legislatore delle forniture e servizi ha avuto la presunzione, secondo me, di creare una contabilità, anzi di far autocreare una contabilità alle varie stazioni appaltanti, come se fosse possibile per forniture e servizi estremamente diverse tra loro avere un unico modello di contabilità come per i lavori. Prova ne è che quando probabilmente avranno tentato di farsi l'elenco dei vari delle varie modalità contabili, non ci sono riusciti e le hanno deferite alle singole stazioni appaltanti. Quindi è chiaro che un ospedale, ad esempio, che acquisisce una serie di macchine, ammettiamo, se le acquisirà in un colpo solo e le pagherà all'istante, è chiaro che la riserva dovrà, è ovvio e scontato che dovrà essere iscritta in quel momento, ma se ha varie forniture, pensiamo di prodotti di sterilizzazione, invento, è chiaro che la riserva dovrete fare voi in modo che sia iscritta in un ben determinato momento per bloccarla e per poi ritenere la ditta decaduta. Cioè, paradossalmente, il meccanismo lo dovrete creare voi, prima in qualche maniera inventandovi la contabilità, però in casi diversi. Cioè, purtroppo, ecco, per rispondere alla domanda, magari ci fosse un caso generale nella fornitura o servizio, in particolare l'atto dei pagamenti, dovrete inventare, secondo contratti standard, delle contabilità più o meno standardizzate. In casi particolari, inventare contabilità caso per caso. Questo dovrete farlo in un capitolato generale, dove saranno enucleate le varie modalità contabili, o volta per volta nel capitolato speciale, il che non è affatto semplice, perché sarà molto più complesso che nei lavori. Ecco, questo è il dato di base, cioè i documenti contabili saranno meno, perché la contabilizzazione non avrà i libretti delle misure, tutte queste cose qua, però comunque presupporrà, secondo me, maggiore fantasia. Ecco, ma non c'è purtroppo un modello, infatti sono tutti in difficoltà. Se voi fate la domanda se c'è qualcuno in giro che ha prestato la contabilità, che io sappia non c'è nessuno che si sia messo ancora là a creare la contabilità, purtroppo. Questo è il, infatti è l'atto più clamoroso della novità del legislatore, ma anche più difficile. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non è intervenuta sull'argomento, vi spiego subito anche perché. Perché è completamente concentrata sulla fase di gara. Cioè l'autorità per la vigilanza opera per la maggior parte nella fase di gara e i quesiti anche a pagamento a cui risponde e le delibero pareri sono tutti nella fase di gara. Mentre nella fase esecutiva, quando voi gli chiedete un parere o qualcos'altro, è comunque gratuito. Ma l'autorità non è mai stata troppo concentrata sulla fase di gara, anche se ha fatto delibere sulle varianti, sull'accordo bonario, anche determinazioni varie, ma è stata sempre concentrata sulla fase di gara. Quindi non c'è da aspettarsi che l'autorità di vigilanza vi manderà dei modelli tipo. Vi ricordo che l'autorità di vigilanza esiste perché chi partecipa alle gare paga un contributo grazie al quale l'autorità si autosovvenziona e l'autorità di vigilanza che è nata per i lavori pubblici esiste anche per le forniture e servizi, a cui però dovete dare già da ora, già da tempo, tutti i dati della fornitura o servizio. Faccio un esempio. Se voi già ora dovete dare un dato relativo alla variante dei lavori, adesso è stata introdotta anche la variante della fornitura o servizio. Cioè, adesso io mi sono limitato ad alcuni aspetti esecutivi, ma un aspetto abbastanza clamoroso è che se il famoso appalto di pulizia fatto per questo palazzo aumenta di locali e questo non è previsto in contratto, adesso bisogna fare una variante che può essere motivata solo per le ragioni scritte nell'articolo 311 del DPR 207-2010, che è copiato, guarda caso, dalla variante dei lavori e opere, togliendo alcune ipotesi. Però ci sono esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Ammettiamo che una legge imponga, ad esempio, di pulire in un certo modo o di aumentare i vani da pulire per qualche strano motivo, ma soprattutto cause impreviste, imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento. Se vi leggo poi l'ipotesi dei lavori che è stata estesa alle forniture e servizi, è inverosimile, perché è l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente. È chiaro che un qualcosa che appartiene ai lavori, trasportata alle forniture e servizi, non ha quasi senso, in particolare per i servizi. Oppure per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatesi in corso di esecuzione del contratto. L'ipotesi è stata inserita per i lavori quando si faceva la linea 2 della metropolitana a Roma, che era tipica dei lavori, che non c'entra niente con le forniture e servizi. È difficile che ci siano eventi inerenti. Sì, potrebbe esserci la specificità dei beni e luoghi su cui interviene la pulizia. Ecco, però in questo caso di aumento delle superfici bisogna formalizzare la variante, qualcuno responsabile del procedimento deve dire che sono cause impreviste, imprevedibili, deve motivarle e deve adottare un provvedimento ad hoc. Ecco, tutto questo finora non era così formalizzato come variante finora nel contratto tipico di fornitura e servizi, adesso lo è. Ecco, questo è un po'... io ho saltato varie cose, ad esempio ho saltato la consegna della fornitura o servizio, la sospensione della fornitura o servizio, la ripresa della fornitura o servizio. Cioè, sono tutte cose che appesantiscono la procedura in maniera brutale. E con le due Novità più eclatanti sono la verificazione, la contabilizzazione, le contestazioni delle riserve che sono collegate. Però ci sono tante mini novità che se uno conosce i lavori, le trasporta, le forniture e i servizi, anche se non legge le norme, li indovina. Adesso, se magari qualcuno di voi ha avuto esperienze invece di cause per quanto riguarda forniture o servizi nella fase esecutiva, perché a me risultano quasi assenti. Ecco, è importante questo dato, se nessuno alza la mano, sapete perché? Perché è confermato che non avete un'urgenza assoluta, per fortuna, di apprestare l'accordo bonario, tutto il sistema delle contestazioni delle riserve, perché nel mondo delle forniture e servizi non è fisiologico il contenzioso, diversamente dal mondo dei lavori. Ecco, questo è l'unico motivo che fa sì che non abbiate questa fretta, secondo me, assoluta. Ecco, tornando invece alla persona in fondo, è impossibile, ripeto, stabilire formule standard all'atto del pagamento di contabilità. Allo stato attuale non esistono standard, ma vi dirò di più, che se voi andate a leggere dei commenti sull'argomento, nemmeno vengono date in genere indicazioni pratiche, proprio perché veramente si lascia alla, non dico la fantasia, ma la creatività delle stazioni appaltanti. Prego. Allora, il DPR 207 ha stabilito alla fine un regime transitorio. Se ti devi guardare l'articolo 357. E alla fine, guarda, già quando dico il numero, che vuol dire che voi dovete guardarvi 357 articoli del regolamento applicativo, già uno prende paura. Faccio presente che sia il 163 che il 207-2010 hanno un sacco di allegati. Quindi sono, tanto per darvi la consistenza, questo è il 163 e questo è il 207 su pagina singola. Questo vi dà la consistenza proprio cartacea e questo è senza allegati, perché questa è la versione senza allegati. Allora, le norme transitorie dicono questo. Le norme sugli organi del procedimento e sulla programmazione, perché adesso c'è una programmazione facoltativa annuale della fornitura e servizio. Non fa parte della fase esecutiva, ma uno può programmare, ad esempio un ASL può programmare gli acquisti per evitare che ciascun primario o ciascuna parte dell'ospedale vada a prendere roba per conto suo. Quindi fa una programmazione annuale e ottimizza il tutto. Da noi questo in parte è attutito anche dal fatto che c'è un DSC, un centro di acquisti comune, eccetera. Comunque queste norme sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al giugno 2011. Quindi gli organi del procedimento li applichi. La progettazione della fornitura o servizio, io non ne ho parlato per non farvi inorridire, perché se uno pensa alla progettazione della fornitura o servizio dice ma cosa dobbiamo fare? Un progetto preliminare, definitivo, esecutivo, adesso della fornitura o servizio. È una progettazione in unico livello, non spaventatevi, che consiste nel preparare un capitolato, quel che dovete fare in più è una specie di relazione dettagliata su quel che si vuole ottenere con la fornitura o servizio. Non è che sono tavole progettuali. La progettazione non si applica alle progettazioni cui bandi avvisi con cui si inizia una gara siano stati pubblicati precedentemente al giugno 2011. Poi, adesso salta alcune parti perché arrivo all'esecuzione. Allora, la comma 6 dice che le disposizioni relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori, al collaudo di lavori, e questo riguarda i lavori, non si applicano per i lavori i quali alla data di entrata in vigore del regolamento siano già stati stipulati i relativi contratti. Però, se adesso vado invece a contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari e nei settori speciali, si applicano i contratti coi bandi avvisi con cui si dice una gara siano pubblicati successivamente al giugno 2011, cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento. Questo significa che le norme sono applicative, ma c'è il trabocchetto, perché in realtà non c'è scritto qua, ma nella legge, cioè nel decreto 183, che le norme sull'accordo bonario sono vigenti già dal 2007. Quindi praticamente tu avevi che un'impresa aveva il diritto di avere un accordo bonario e quindi di scrivere una cosiddetta riserva senza che neanche sapessimo che si chiama contestazione, e tu l'avresti dovuto decidere. È una roba. Comunque le norme sono... immagino che avevi la speranza che magari questa roba è arrivata nel tempo. Tenete presente che il DPR 207/2010 è stato tenuto in frigorifero per parecchi mesi prima di entrare in vigore, proprio perché le stazioni appaltanti imparassero per tempo queste norme, solo che nessuno le imparate vi spiego le ha presi in esame, vi spiego anche perché. Perché siccome il legislatore cambia tutto continuamente, ad esempio, questo testo che avete qua è quello che è l'attuale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che è Bosetti e Gatti. Bosetti e Gatti è l'unico che ha il testo online immediatamente con l'ultima versione, che è anche pericoloso, perché se tu hai fatto una gara con versioni precedenti, dovresti salvare tutte le varie versioni con la versione della gara in quel momento. Cioè, la prudenza imporrebbe che uno fa una gara, un'esecuzione, andando esattamente a fotocopiarsi le norme vigenti in quel momento e basta, perché dopo le norme ti mutano, perché sono quelle. Ad esempio, se uno ha una gara e mi cita la legge regionale del 2002, è abbastanza tranquillo, perché ormai non è più cambiata, né mai cambiata per la fase esecutiva. E ormai è costretto a seguire quelle regole, dopo che siano bene o male non ha importanza. Con la normativa nazionale, praticamente uno si dovrebbe fotocopiare la legge e il regolamento, tenerla nella sua pratica e lavorare con quella. Perché se va con Bosetti e Gatti, vede l'ultima versione. Perché, ad esempio, questa che ho io qua, che è l'1 settembre, non è mica quella buona. Io la cartacea che ho qua, adesso a me secca ogni volta stampare tonnellate di roba, perché è sempre meglio stamparla tutto se non devi individuare le parti che cambiano. Però tra decreti, crescita, stabilità, malore varie, anticorruzione, perché cambia continuamente. Quindi vale la normativa che a quel momento, in particolare per la fase esecutiva. Quindi purtroppo qua c'è un problema di normativa che altri settori dell'ordinamento è sconosciuto. Quindi cosa fa questo? Che il povero geometra del comune, in realtà, non si studia il 163/2006 e il DPR 207/2010, perché aspetta che, come con la legge del 1865, sta roba si fermi almeno per 6 mesi. E dice, ma perché io devo studiare una roba che mi sta cambiando continuamente? Prima o dopo si fermeranno. Il problema è che non si fermano mai. Cioè, è dal 90... Dunque, la normativa è rimasta ferma, diciamo, fino al 98, per non iter. Dal 98 a oggi, io penso che se uno avesse stampato ogni volta le varie versioni, ne avrebbe 110-120, oltre le 100 sicuro. Perché tra modifiche, magari volanti e altre, è una cosa impossibile, tanto che non conviene mai comprare un codice, cioè non buttate assolutamente via soldi per comprare un codice, perché intanto che è pubblicato va fuori regime. Quindi conviene fotocopiare il Bosetti e Gatti di turno finché gratis, perché questa parte è sempre gratis, lo fotocopi e lo sai. Purtroppo questa è la realtà operativa dell'attuale mercato del lavoro, fornitura e servizio. Ecco, adesso non so l'idea che vi siete fatti voi, soprattutto chi magari ha sentito parlare sta roba per la prima volta, però secondo me la complicazione eccessiva della fornitura e servizio, anche se per fini utili, perché tutti possiamo intuire cosa c'è dietro, quando andiamo in treno e andiamo in bagno e non c'è la carta, non c'è il sapone, eccetera, uno si chiede, ma sta roba la paghiamo? Qualcuno la fornisce, chi controlla? Ecco, adesso ci dovrebbe essere più controllo, ma applicata al piccolo comune non serve niente, perché bisogna avere una struttura di persone e soprattutto una struttura intellettuale che va oltre le capacità delle migliaia di stazioni appaltanti italiane. Allora, o andiamo alle stazioni di committenza, cioè al fatto che province e regioni creano dei grandi mostri che fanno le gare e seguono poi correlativamente anche l'esecuzione del contratto con degli specialisti che attuano questo, e allora posso capire la normativa, ma così sparpagliata tra 8.500 comuni e altre migliaia di stazioni appaltanti di tutti i generi diventa un problemone, anche perché dopo tu resti deluso, perché noi qua siamo tutti, credo, settori ordinari, poi ti arriva uno del settore speciale e dice: ma di cosa state parlando? Che tanto io sono una SPA e applico solo le norme su collaudo. Ed ora dici: ma allora tutto questo andrà a danno è fatto, e dopo hai dei settori, ti faccio un esempio, le poste, dimmi cosa c'entrano con i settori speciali. Ecco, adesso forse si è capito perché si sono messi a posto tanti uffici delle poste in maniera celere, perché con i settori speciali ti autocrei la normativa di gara, in pratica, e quindi snellisci tutto, in fase esecutiva non sei soggetto a niente. Quindi il povero geometra del comune deve applicare questa roba pazzesca. La SPA di servizi pubblici locali, che ha paradossalmente la struttura, non la applica, e voglio vedere, dopo si va a vedere, quando tu vai a vedere come fai lavoro e come spende, cosa ha di pezze contabili. No? Questo è il... capito, il grande problema equivoco, diciamo, che abbiamo. Allora la mia paura è che creare questi mostri, o adesso si dice, siamo come nel 1865, ci fermiamo, teniamo questa normativa per 11 anni, vediamo se funziona, facciamo questo sforzo, invece se tu la cambi continuamente, come sarà? Perché è inapplicabile, di fatto uno dice: ma vabbè, adesso abbiamo sentito sta roba, è il caso che cominciamo a pensare alla contabilità. Se magari dopo ce la cambiano e se qualcosa, ecco, questo è il tema. Adesso non so, voi per esempio all'INPS avete fatto qualcosa su questo? Ecco, quindi non... ma non l'hanno fatto neanche le grandi strutture, perché credo non l'abbiano fatto qua in regione, credo non l'abbiano fatta l'ASL, ecco, non so, c'è per esempio lui che è di un grosso comune e non è che si sono messi da studiare, anche perché bisognerebbe avere un qualcuno all'interno che sia il capo dei responsabili del procedimento, no? Che una volta c'era, aggiungo, che si chiamava ingegnere capo, che adesso non c'è, e non c'è nelle forniture e servizi. Perché una volta c'era l'ingegnere capo, che era il super capo dei vari responsabili del procedimento, che faceva tutto, adesso non c'è. E quindi non è che c'è un cervello pensante del lavoro, fornitura o servizio, come ci dovrebbe essere in ogni ente. Per esempio la regione dovrebbe avere un soggetto che per i vari assessorati dovrebbe studiare questi strumenti, che per evitare che, non so, io faccio pulizia per la protezione civile, fanno la contabilità in un modo, faccio per la sanità, faccio in un altro, faccio, non so, per l'avvocatura in un altro ancora, ecco, così via, o per i servizi generali, tutto così. Ecco, quindi tu hai anche degli enti come la regione che sono enti negli enti. E la stessa cosa può succedere in un ospedale, dove hai una parte che fa in un modo e una parte fa in un altro. Un comune uguale, comune di Trieste, ha dei settori che anche per le gare fa in un modo e altri settori che fa in un altro. Per la parte esecutiva faranno uguale. Quindi non vedo grandi chance di uscirne da questo sistema. Anche se voi, ripeto, siete inadempienti se non lo fate. Cioè l'unico rischio concreto che io vedo, che abbiate un controllo, questo non riguarda la parte avvocati, diciamo, riguarda la parte operatori, che abbiate un controllo e alla domanda: ma qua come fate la contabilizzazione, come ci sono le contestazioni e le riserve? E uno dice: ma io non ho fatto niente, qualcosa bisogna fare. Cioè il consiglio che vi do è: imbastite qualcosa che si chiami registro di contabilità. Chiamatelo, come nei lavori, registro di contabilità. Imbastite un qualcosa di simile a questo. Imbastite qualcosa che si chiami stato avanzamento, fornitura e servizio, che ha un nome tecnico anche che è scritto qua, che sarebbe il pagamento. Ecco, questo va fatto, se no siete inadempienti. Ecco, questo è il quanto. E dopo, attenzione a questo tribunale delle imprese che avrà questa nuova competenza, perché qualche volta si può sbagliare, ma non sarà un errore delle stazioni appaltanti, sarà l'errore dell'avvocato o dell'appaltatore, che magari sbaglia, però dovete eccepirlo. Ecco, o sperare che lo eccepisca poi il tribunale stesso, però comunque mi sembra abbastanza importante. Ma ripeto, chi non è, guardate, gli ascoltatori di questo tipo di riunioni si dividono in due categorie. Quelli che sono dentro alla materia, in qualche maniera si barcamenano, e quelli che sono fuori, che restano stupiti dal fatto di una specie di strano mondo in cui ci si trova rispetto all'appalto privato. Ecco, la complicazione è sempre più forte. Concludo dandovi uno spunto. In materia di gare raggiunge livelli paurosi, per cui adesso addirittura per prima di escludere un'impresa bisogna leggere un 40 pagine di istruzioni dell'autorità di vigilanza che ti dice quali sono i casi unici in cui puoi escludere un'impresa, perché adesso la puoi escludere solo se il caso è tassativamente previsto dal decreto 163-2006 o dal 207-2010, ma senza che sia scritto, cioè desumendolo dall'uso del verbo presente, che vuol dire deve, o di particolari dizioni lessicali. E l'autorità ti decodifica e ti dice ci sono circa 90 casi. Ecco, quindi diciamo che quando arriviamo a questi livelli di complessità, sì, addirittura il contenzioso mi viene da dire ancora troppo poco. Ecco, in particolare nella fase di gara. Ecco, quindi il legislatore tenta di semplificare nella fase di gara, paradossalmente, non so perché, è andato a complicarsi la vita nella fase esecutiva, e chi ha scritto queste norme non ha capito che non si può, cioè, mi viene a dire questo, ma è possibile che tutti quanti dal 1865 al 2010 non abbiano capito niente di forniture e servizi? Ci sarà un motivo perché non è mai stata introdotta una contabilità così di dettaglio, proprio perché è impossibile strutturarla sui lavori, l'avrebbero già fatto, non è che aspettavano l'anno 2010 e 2011 per fare sta roba. L'aver copiato pedissequamente, secondo me, è stato un errore evidentissimo. Purtroppo ce lo teniamo, e temo che politicamente è impossibile cambiarlo. Perché adesso non puoi dire non controlliamo una fornitura o servizio. Ecco, questo è il quanto. Bon, se non ci sono domande, io francamente speravo una cosa, che qualcuno di voi avesse qualche caso pratico, soprattutto in materia di accordi bonari o cose del genere, su cui non ci sono esperienze e su cui ci sono grossi problemi. Vi dico subito, il grosso problema che ha l'accordo bonario sono queste valutazioni che fa responsabile del procedimento, se le riserve sono gonfiate o meno, o se sono se uno è decaduto o non decaduto, perché se non se ne viene fuori da quello, uno può sbagliare di fare la causa perché l'ha fatto troppo presto. Per fortuna adesso tutto è stato spostato alla fine dei lavori, perché col vecchio regime era un vero problema. Ecco, questo è il quanto, però ripeto, il fatto forse che voi non abbiate di queste esperienze è meglio, perché vuol dire che nella nostra regione il contenzioso su questi temi è limitato, che vuol dire due cose. Da un lato che siamo un'economia povera, questa perché nel Veneto è molto molto più diffuso, per esempio. Però dall'altro lato che siamo una regione poco causidica. Ovvio che più entrano in regione grandi gruppi esterni, più aumenta la causidicità. Questo è un fatto. Sì, ecco, l'unica cosa, ecco, un finale che non ho accennato, che ovviamente è rimasta al TAR come competenza esclusiva, come giurisdizione esclusiva, quella del danno. cioè le cause di danno, in particolare, però danno, attenzione, discendente dalla gara. Cioè anche qua dobbiamo fare una distinzione per non cadere nella trappola. Cioè il danno perché voi avete in maniera illegittima individuato un aggiudicatario, avete escluso una determinata impresa, di quel danno decide il TAR. Quando invece ci sono dei vizi oppure dei danni che voi fate all'esecutore, quel tipo di danno va all'autorità giudiziaria ordinaria. Questo per non confondere anche qua, perché sennò in alcuni articoli leggi che il danno è adesso di va tutto quanto al TAR. Non è così. Ecco, c'è comunque una... è il danno da gara. Ecco, questo non l'abbiamo detto. Ecco, un'ultimissima, se volete, contenzioso penale che c'è, è quello sui subappalti abusivi. Ecco, quello può essere un contenzioso penale, ma non faceva parte della... perché la patologia l'ho lasciata fuori, ovviamente, tutti quei reati che possono esserci in fase esecutiva. Vi accenno uno che è nuovo, perché qualcuno purtroppo ogni tanto ci cade, ma non sa neanche che reato. Nella nuova legge sulla tracciabilità, quindi non in queste, nella legge del 2010 sulla tracciabilità, poi finiamo, è previsto il reato di uno di voi che si fa aiutare da un'impresa che sia la precedente aggiudicataria o diversa a preparare il nuovo capitolato. Questa è abbastanza frequente, Cioè che uno dica, o che l'uscente vi proponga, anche senza ottenere vantaggi, tengo a precisarlo, anche senza ottenere vantaggi, non è che vi dà un capitolato su misura per lui, anche perché ormai è quasi impossibile farlo. Ecco, quello è un reato pesante fino a 5 anni. Ecco, perché questi comportamenti erano diventati abbastanza frequenti. Quindi è una specie di turbativa d'asta in una fase preliminare. Ecco, chiudiamo qua perché sennò facciamo veramente tardi e buona fortuna per la... No, ma non per tanto per chi è la parte avvocati quanto per gli operatori, perché dovranno fare uno sforzo di fantasia non da poco, secondo me. Grazie.